Benvenuti a questa seconda puntata di Fairy Radio, ragazzi fatati. Io sono Valeria Tulli, è un piacere avervi in ascolto. Parleremo dei Cavalieri dello Zodiaco. Woo! Dai! Allora, i Cavalieri dello Zodiaco, vi do qualche nozione, partiamo un po' dal formale, dai. Allora, nascono in Giappone nel 1985 dalla matita di Masami Kuromada, grande Masami, ti stimo tanto, allora, lo stimiamo tutti. E allora, nasce come il titolo, o meglio anche il nome del protagonista, l'appellativo, come vogliamo intenderlo, Saint Seiya, dal letterale Saint Seiya, Seiya il santo. Perché Seiya? Seiya in giapponese vuol dire freccia delle stelle, quindi è un chiaro riferimento alla costellazione del Sagittario e quindi per questo Pegaso poi diventerà in Italia, nell'adattamento italiano, il nome ufficiale del protagonista. Il quale in realtà però originariamente avrebbe dovuto essere Rin, quindi avrebbe dovuto chiamarsi Jinga no Rin, Rin della galassia. Però allora gli è piaciuto Seiya e vabbè, quindi hanno ritenuto più opportuno, adatto insomma, collegare alla costellazione il nome del protagonista. La Toei Animation produce, mette in onda la serie anime in Giappone. Diciamo che come manga fa parte del genere Neketsu, che letteralmente vuol dire sangue bollente, perché c'è comunque la battaglia ardente del guerriero, gli stessi combattenti ardono proprio per vincere le loro lotte, le loro battaglie, i loro duelli. Per quanto riguarda l'adattamento italiano, abbiamo detto appunto che i Cavalieri dello Zodiaco in realtà è proveniente dalla serie francese che trasmesse i Cavalieri dello Zodiaco nel 1988 e fu addirittura la prima a metterlo in onda al di fuori dell'Asia. Quindi Le Chevalier du Zodiac diventò ovviamente da noi i Cavalieri dello Zodiaco. Cosa che piace tanto fare ai giapponesi dal punto di vista tecnico, se parliamo di adattamento, in genere, oddio, premessa, è importante essere fedeli all'originale, ok? Però loro, loro utilizzano tanto la tecnica delle rubi, oppure detta anche furigana. Cioè, delle volte loro alterano la pronuncia degli ideogrammi con dei termini inglesi, infatti Saint, no? Saint Seiya, Saint, si riferisce ai guerrieri di Atena. Con la tecnica rubi, quindi i rubi degli ideogrammi della parola giapponese Seitoshi, Seitoshi vuol dire sacro guerriero, quindi praticamente Seitoshi è stato distorto il termine, meglio la pronuncia del termine, col termine inglese Saint. Ok? Fantastico. Però in Italia abbiamo preferito utilizzare il termine cavalieri, anche perché si è optato per un riferimento anche all'elemento armatura, quindi cavaliere, armatura, i cavalieri della tavola rotonda, no? E tutto quello che è questo giro qua, anche a livello di significato ovviamente, no? C'è da dire una curiosità che adesso poi andremo un attimino per un po' per gradi, perché allora diciamo, per chi non lo conosce o per chi mi sta sentendo adesso parlare per la prima volta di questo anime, è la storia di questi ragazzi, di questi cinque ragazzi e molto giovani, che ambientata in una, diciamo, in uno scenario fine anni 80 inizio anni 90, in cui loro, anche a livello di luogo, si ambienta nella Grecia, Luxor, che è una città greca, quindi diciamo loro intraprendono delle dure, dei duri addestramenti fondamentalmente, perché ognuno di loro ha un passato un po' drammatico, perché comunque voglio dire non è che sono dei ragazzini nati famiglie benestanti, cresciuti negli orfanotrofi, questi ragazzi, e gli è toccato allenarsi, scusate la romanità, gli è toccato allenarsi tutta la vita per sputare sangue e sudore. Quindi, però, al di là dell'ironia, non voglio assolutamente vanificare il significato dell'anima, però per dire che comunque c'è una storia molto drammatica dietro i personaggi dei Cavalieri dello Zodiaco. Quindi loro hanno dovuto sempre affrontare delle difficoltà fin da piccolissimi, si sono addestrati per combattere e arrivare a indossare l'armatura sacra, ognuno di loro, quindi attraverso il torneo, attraverso comunque i duelli con gli altri cavalieri, gli altri sfidanti. E in onore della dea Atena che si è reincarnata, era reincarnata in una ragazza, in un essere umana. Nell'ambito di un torneo che è indetto dal grande tempio, dal gran sacerdote, che poi fondamentalmente è l'antagonista di Atena e dei cavalieri. Allora, quindi cinque ragazzi sono appunto Pegasus, Seiya, chiamatelo come volete, Pegasus, da noi è arrivato come Pegasus, poi abbiamo Crystal, abbiamo Andromeda, abbiamo Fenix e abbiamo Dragone, che è il mio preferito, Sirio il Dragone, fantastico. E una particolarità, Andromeda è un personaggio particolare perché si è tanto discusso sull'ambiguità del personaggio, su questa sua connotazione un po' femminea, anche nel disegno, nell'armatura, questa armatura rosa, no? Molto forte, anche lui come carattere, è un po' tra i più delicati, tra i più forse apparentemente fragile, diciamo, apparentemente, ma in realtà Andromeda è un personaggio fighissimo perché ha una sua forza interiore e ha un grande significato proprio per questa sua duplicità interiore. È un conflitto che secondo me, ecco, dato che parliamo, no, nell'attualizzare l'immaginario con la realtà, fondamentalmente Andromeda rappresenta l'omosessualità, quindi tradotto, no, in questa chiave, quale lotta più dura, tra le più dure ci sta ad affrontare oggi come oggi, no? Quindi sinceramente è uno tra i più fighi, sinceramente, quindi perché deve sempre fronteggiare, sì, è uno che si giudica per questo motivo, che è il più debole, è il più, no, remissivo, ma in realtà è quello che con le sue catene, le catene di Andromeda, che è la sua tecnica di attacco e difesa anche, quindi pensiamoci, no, attacco e difesa, le catene, con cui si protegge ma con cui allo stesso tempo attacca l'avversario. Ha una sua forza molto particolare e molto intensa, ha una forza interiore che non è così da sottovalutare sicuramente, proprio perché lui deve continuamente riaffermarsi. Cerca un'ulteriore conferma di sé, anche soprattutto a confronto dei suoi compagni di battaglia, non è solo a confronto con l'avversario, ma anche con i suoi compagni, quindi lui c'ha pure questa sto carico, capito? Pure con i compagni, è un continuo, quindi secondo me è quello che soffre, tra quelli che soffre di più. E particolarità, vabbè, Andromeda... si dice che col fatto che in Francia fu doppiato da una donna, questo anche fu ricondotto a questa sua caratteristica femminile. Comunque, per me, a parte quello, c'è anche in realtà questo discorso che è un po' più emergente dell'orientamento sessuale. Comunque sia, poi i giapponesi giocano tanto in realtà su questa duplicità sessuale dei personaggi, no? Quindi loro ci hanno costruito anche, adesso non divago, non nomino altri anime, però ci hanno insomma costruito anche altri personaggi di altri anime, di altri cartoni animati e manga, quindi il fatto che comunque fondamentalmente ognuno di noi ha uomo e donna, cioè la parte femminile e la parte maschile, ragazzi, quindi semplicemente in Andromeda magari è più forte quella femminile sotto un punto di vista di sensibilità ed è una forza diversa dagli altri, punto. Comunque andiamo avanti. Allora, diciamo che i Cavalieri dello Zodiaco per me hanno una serie di simbologie e significati veramente, come posso dire, indicativi. Sono fighissimi. Volevo essere furbita, ma non ci riesco, quindi vabbè. Allora, se pensate, no, allora loro sono collegati principalmente all'elemento cielo, no? Lo zodiaco, le costellazioni, eccetera, le stelle, il cielo. Loro sono collegati a un elemento che è fortemente connesso con lo spirito, il grande spirito, e le divinità, però più che altro proprio è come proprio il grande spirito che è al di sopra di noi, no? E non voglio essere un po' scetica, però così, cioè ci sta quella componente un po', come dire, hippie, però a parte le cavolate, però è vero, loro si affidano alla guida del cielo, di una forza superiore che è intorno a loro e al di sopra di loro, ma che allo stesso tempo, no, è presente sul loro piano e che si va a scorrere nel momento in cui loro la invocano, tramite anche la loro armatura, quindi la loro trasformazione. Loro cercano di trasmutare, quindi di trasformarsi in quel momento, di richiamare quelle forze celesti come aiuto, come sostegno, no? Come arma, quindi come strumento per affrontare le lotte e tutto quello che accade all'interno del loro percorso. Però cosa scorre anche loro? Non è solamente una forza che proviene dal cielo e dall'esterno, scorre anche la loro forza interiore, perché loro comunque puntualmente non è che poi fa tutto la forza celeste delle galassie, delle stelle, no? Siamo figli delle stelle, no. Devono lavorare sodo anche loro a livello interiore, quindi c'è la loro energia interiore, il cosiddetto poi chi, in giapponese è chi. Quindi, mentre diciamo l'energia celeste e tutta quella che è la natura circostante, eccetera, è Rei. Quindi, Reiki. Quindi, si unisce il Rei con il Ki, Reiki, e questo Ki però loro, nella loro storia, nei Cavalieri dello Zodiaco, viene chiamato Cosmo. Tanto è vero che quando loro nominano il cosmo, dicono brucia cosmo, brucia, quella fondamentalmente è la loro energia interiore, quindi che loro cercano di espandere al massimo ogni volta, dando sempre il meglio di sé e superando tanti ostacoli al fine di vincere le loro battaglie, di superare le difficoltà. Quindi questa cosa è veramente forte, perché richiama, e appunto parliamo di marzialità, parliamo del Giappone, parliamo di appunto l'elemento guerriero che è alla ricerca di se stesso all'interno di un percorso. E i Cavalieri dello Zodiaco, Pegasus e gli altri sono un esempio eclatante. E quindi al fine di proteggere, va bene, Atena, che quindi c'è anche il richiamo appunto alla divinità, che anche Atena appunto è rincarnata in un essere umano, una ragazza, quindi diciamo che è sempre più forte questa connotazione divino, essere umano e la connessione con qualcosa di più grande, molto più grande di noi, che anche se non vediamo a occhio nudo, ma in realtà c'è e percepiamo. E soprattutto loro percepiscono sicuramente. Io mi identifico, perché a me veramente ci sto proprio dentro, quindi non lo so voi, non è che parlo assolutamente, ognuno poi può vederlo anche in una maniera molto razionale e diversa, però io lo sento tanto, quindi lo sento così, io ci leggo questo. E quindi diciamo Pegaso, poi vediamo Andromeda, abbiamo detto, no, la duplicità di questa sua eterna dualità sessuale, eccetera. Fenix, appunto, perché gli animali? Fenix, la fenice che rinasce dalle proprie ceneri, che è una creatura fondamentalmente mitologica. Il fuoco, quindi la fenice di fuoco, pure lì, no? È appunto il guerriero ardente, con il proprio fuoco interiore cerca anche lui di... cerca, combatte, punto. Non è che cercano, loro sono belli addestratissimi e pronti alla battaglia. Quindi gli animali anche hanno un significato non solo collegato alla costellazione individuale, no, alla quale loro sono collegati, ma anche lì comunque c'è un significato di animale guida. Pegasus, Paul, il cavallo alato, in sé per sé può rappresentare la libertà, però anche il fatto di essere un cavallo alato che corre nel cielo, quindi è strettamente anche connesso con la divinità, con il grande spirito, eccetera. Crystal, il cigno è un altro simbolo che può essere inteso come trasmutazione, perché se pensate anche dal brutto alla favola, no? Brutta anatroccolo che diventa cigno, eccetera, quindi anche lì c'è il significato di trasformazione, di miglioramento e quindi di rinascita. Dragone, ragazzi, è il drago. Sirio, il dragone, il drago, vabbè, a parte ci sarebbe solo una puntata a parte su Sirio, il dragone, perché ha un significato nell'Oriente, insomma in Giappone ovviamente, ma nell'Oriente molteplice, no? E positivo soprattutto, mentre come sappiamo, no, nell'Europa invece è stato visto sempre con il male da affrontare, con il principe, no, che affronta il drago cattivo, bla bla bla. E invece loro, il drago è la propria, quello che rappresenta tutte le proprie paure, le proprie angosce, le proprie incertezze, no, dubbi, che bisogna governare, no, all'interno, nel proprio sé. E dragone, Sirio riesce a, anche lui affronta un percorso al fine di governare il proprio drago. Ok, ha l'armatura, ha il potere, sì, dai, fantastico, allora vince. Non è proprio così. Anche lui, a un certo punto arriva la puntata in cui lui viene accecato, diventa cieco, quindi deve combattere senza il senso della vista. Voglio dire, anche lui deve un attimo ricercare se stesso e governare il proprio drago interiore, quindi le proprie emozioni, il proprio io. Quindi, raga, è tanta roba, è fantastico. Ho parlato dei sensi, e quindi, guardate, io chiuderei con quest'ultimo elemento, i sensi, perché loro, oltre ai cinque sensi, cercano di migliorarsi e fino a raggiungere l'utilizzo del sesto e il settimo senso addirittura, che un po' richiamano, secondo me, no, anche i sette chakra. Quindi se pensate che sesto e settimo senso sono quelli che sono collegati maggiormente, appunto gli ultimi due, con la sfera celeste, perciò voglio dire, loro con nel momento in cui raggiungono il sesto e addirittura il settimo senso e riescono a utilizzare questi due punti di percezione in battaglia, a quel punto sono connessi col tutto, quindi loro, per loro è l'obiettivo, no, massimo, che secondo me li porta a padroneggiare un più alto livello del proprio sé insieme al tutto, insomma tutta questa cosa, lo so, è un po' filosofica, però è così. Quindi noi dici, ma bene, ok, però nella realtà come lo vai a collocare? lo è collegare con il fatto che oggi come oggi raggiungere un sesto, settimo senso, ma non nel senso solo ascetico, spirituale, però anche se poi no, alla fine in realtà è così, perché purtroppo lo sapete che c'è, no? Forse non so se ne ho parlato già nella prima puntata. Oggi viviamo in una società in cui c'è tanta superficialità, quindi è difficile essere profondi e andare oltre dei limiti, delle concezioni, dei tabù, no? Quindi ecco, può essere collocata, secondo me, anzi è collocata in questo senso qui, questa visione, no? Di superare, di andare oltre, no? Il proprio occhio visivo, il proprio orecchio, il proprio udito effettivo. Sì, diciamo, secondo me c'è un messaggio che incoraggia e sprona chi lo guarda a sforzarsi di essere un pochino più profondo, di andare oltre. Quindi diciamo, l'insegnamento che questo anime ci comunica, ci dà, consiglio, poi forse anche è meglio chiamarlo questo consiglio che ci dà, è questo qui, di sforzarci di vedere al di là dei nostri paraocchi, delle convenzioni sociali, che c'è un altro mondo davanti a noi, non lo vediamo magari fisicamente, ma in realtà c'è, nel senso che riflettendo, lavorando su noi stessi, no? E cercando anche di porci delle domande e darci delle risposte, ma ricercando, non tramite scorciatoie che poi alla fine non ci sono, secondo me, con cui poi possiamo appunto forgiare il nostro io, il nostro essere, e affrontare meglio le difficoltà quotidiane. Quindi è ovvio, no? Se noi riusciamo a sviluppare delle qualità in più, dei sensi, no? In più, vogliamo chiamarli sesto, settimo senso, no? Queste percezioni, queste capacità che ci aiutano ad andare oltre, noi possiamo realizzare tanta roba, tanti obiettivi, dei sogni che non osavamo mai immaginare chiusi in un cassetto, almeno provarci, perché tanta gente neanche ci prova, perché è talmente schiacciata dalle convenzioni, dal sì, ma tu devi comunque pensare altro, cioè, capito, che non ti mettono comunque dei paletti, no? Invece sarebbe forse bello e fantastico cominciare a sradicare questi paletti, a dire: oh, almeno fammi provare, però, a vedere che succede se io vado un po' provo ad andare oltre. Va bene, ragazzi, io spero di non essermi dilungata così tanto, spero che vi sia piaciuta questa seconda puntata, vi auguro il meglio del meglio, e quindi vi mando un bacio, un abbraccio, e ci vediamo alla prossima puntatona. Ciao ragazzi fatati! Radio.